E buongiorno Luca, ci senti?
Sì, vi sento.
Ciao, allora grazie per essere con noi in diretta su Radio Blackout. Noi abbiamo aperto l'informazione del mattino con la notizia, gli aggiornamenti su le ultime decisioni di Trump per quanto riguarda le politiche migratorie e sull'immigrazione. Quindi inizieremo con il farti una domanda, insomma una cosa che ci chiediamo da un po' di giorni, soprattutto vedendo le immagini disumane che arrivano dall'altra parte dell'oceano. A proposito della deportazione di massa delle persone immigrate o migranti, quanto effettivamente questa dichiarazione, quanto questa dichiarazione di propaganda di Trump è stata effettiva? Si pone in discontinuità con i governi precedenti. Volevamo capire se questa cosa del portare via i migranti in catene attraverso gli aerei militari si trattasse di un'implementazione effettiva delle tecnologie di espulsione statunitensi o solo di una dimostrazione simbolica di potere del nuovo presidente.
Un misto di tutto quello che hai detto. La grande deportazione, fra virgolette, sarebbe iniziata, sarebbe in corso, ma questa è dietro a questa frase c'è molto. Cominciamo dai voli, i voli aerotrasportati con aerei della US Air Force di migranti ammanettati e in catene sono avvenuti, ce ne sono stati un certo numero, no? Se ne è parlato molto su quelli diretti in Colombia, alcuni altri diretti in Brasile. Entrambe hanno suscitato forti proteste dal presidente Petro e da Lula per il trattamento inumano di questi migranti. Lo sappiamo anche perché è stata cura della Casa Bianca immediatamente diffondere quella prima fotografia shock, no, con i migranti incatenati. E questo non è un caso perché una grande componente di tutta l'operazione è quella su cui ti interrogavi tu, cioè la parte simbolica, la parte propositamente di shock e no, è la denominazione un po' di tutta la partenza di questo secondo mandato Trump, perché così è descritta nel famoso Project 2025, il programma redatto dagli estremisti che sono i consiglieri MAGA che si muovono dietro a Trump, cioè l'idea di far sbandare l'opposizione, di fare tanti e tali iniziative debordando appunto apposta nello scioccante per disequilibrare, diciamo, tutte le opposizioni e soprattutto per continuare, per perpetrare la narrazione che la base politica di Trump esige, no? Esige perché è stata sottoposta, no, alla promessa di questa grande rappresaglia contro il nemico estero, contro l'elemento criminale, e quindi è stata prodotta un'emergenza che in realtà non sussiste. Lo dico da Los Angeles, una città che è al 49% ispanica, naturalmente con decine e decine di migliaia di migranti, moltissimi non in regola, non esiste nessun caos. La pratica migrante dura. No, la crisi cosiddetta dell'immigrazione, io cominciai, mi ricordo, a seguirla a fine degli anni Ottanta, è un po' una costante, no? Una costante prodotta da questo paese estremamente ricco che ha un confine di terra di 1500 chilometri con un emisfero molto molto più povero e tutta una serie di dinamiche economiche. Quindi la risposta è complicata, ecco. È iniziata la deportazione, una grande componente di tutto questo è effettivamente simbolica e quindi questa specie di teatro della crudeltà messo in campo da Trump e dalla sua amministrazione.
Grazie Luca, buongiorno. Io sulla scorta di questo che ci avevi detto volevo chiederti di scendere un pochino più nello specifico. Insomma, fino ad ora ci parlavi della questione di una rassicurazione, no, dell'elettorato di Trump, a cui erano state fatte un certo tipo di promesse dal nuovo presidente durante la campagna elettorale. Io volevo chiederti se questa crociata, diciamo, contro i migranti e contro la forza lavoro non regolarizzata in America non fosse, insomma, anche una forma di espulsione massiccia di un pezzo di forza lavoro degli Stati Uniti che effettivamente è particolarmente rilevante all'interno di alcuni settori, per esempio il settore agricolo, e se questa espulsione o tentativo di espulsione di forza lavoro non fosse funzionale anche a riassorbire una certa parte di classe operaia bianca espulsa dagli stessi posti di lavoro negli ultimi anni, che adesso ha votato Trump, diciamo, nella speranza di un suo riassorbimento all'interno del mercato del lavoro. Quindi se non ci fosse, diciamo, anche un'operazione di riassorbimento all'interno dei circuiti del capitale del proletariato bianco.
No, ecco, questo io direi di poterlo escludere, non lo dico solo io, insomma, ma non vi è stata alcuna espulsione di una forza lavoro proletaria bianca da quel tipo di lavoro che la grande maggioranza di immigrati centroamericani, messicani e latinoamericani a cui si dedicano qui in California, e come tu hai detto, soprattutto in alcuni settori strategico e cruciale, quello agricolo, sono lavori che francamente nessun americano farebbe. Vi è la stessa differenza che c'è ormai anche in Europa, no? Quando vediamo i lavoratori agricoli, la forza lavoro super sfruttata, immigrata, in che condizioni lavora, per esempio, nei campi agricoli italiani al meridione. Questo è un sistema assai funzionale al capitale, già messo in conto, nel senso che questa forza lavoro, soprattutto se marginalizzata, se precarizzata, se non in regola, è utile a quell'industria e a molti altri settori di servizio, il settore edile, la ristorazione, fino ai lavori domestici. Quindi lì direi che si tratta veramente più di una operazione che vive nell'ambito simbolico, la grande rappresaglia contro l'altro, il diverso, il debole, descritto come, tra l'altro, no, forza di invasione criminale, un dato che fa ridere, cioè è smentito da ogni studio, da ogni analisi. La popolazione immigrante è una popolazione lavoratrice. Tutti i dati statistici confermano che è un tasso di criminalità e di disoccupazione anche molto minore della popolazione autoctona. Quindi veramente si tratta di una finzione. Detto questo, io credo che forse proprio da quei settori industriali potrà venire, credo sia già iniziata, una pressione sull'amministrazione Trump per non andare fino in fondo, per non esagerare, fare un po' di fare il teatro, sì, però non mica ci puoi togliere la vera, veramente la forza lavoro. Qui nella Central Valley della California, dove si producono 70% di legumi e frutta per l'intera nazione, si parla già di raccolti a rischio. Ci sono 160.000 lavoratori non in regola su quei campi. Se veramente sparissero, sarebbe un grosso problema non solo per l'industria, ma proprio per l'approvvigionamento alimentare del paese. Quindi io credo che vi sarà una pressione dai settori industriali per moderare questa spinta alla grande, cioè questa specie di pulizia etnica, diciamo, no, che loro propongono. Questo non è sostenibile, come non lo sono tutte le politiche messe in campo in queste due settimane, nemmeno da Trump, con questo, no, a questa velocità e di questa entità. Quindi è chiaro che si è in un momento dove si vuole provocare lo sbando. Vediamo poi dove si va a finire. Questo non vuol dire che soffriranno molte persone e, ripeto, fra le più esposte, le più vulnerabili e le più deboli. Ma questo è una cosa che all'amministrazione Trump interessa poco. Questa è l'amministrazione che 6-7 anni fa iniziò a sottrarre i figli minori alle famiglie, più di 5.000 furono i casi, 1.000 ancora non sono stati ricongiunti perché si sono perdute le tracce. Ecco, questo è il livello di crudeltà che purtroppo possiamo attenderci di nuovo.
A proposito di sostenibilità delle politiche di Trump, tu pensi che ci potrebbero essere degli attriti tra il governo federale e i singoli stati o anche con le amministrazioni delle città su queste norme antimigranti? Perché si capiva che diciamo non era soltanto una questione di mandato legislativo, ma anche di implementazione dei controlli sulle amministrazioni, sulla polizia, sui giudici, gli avvocati, eccetera, affinché favoriscano proprio queste leggi qua. E ci sono delle città, ad esempio quella di Chicago, che sono già si stanno già ponendo un po' sul piede di guerra su questa cosa, perché chiaramente una pulizia etnica come quella che viene richiesta non è che è priva di ricadute poi su, come dicevi anche tu, l'economia di una città, la vita.
Sì, no, assolutamente sì, questa è una dinamica che si sta già sviluppando, che già era in campo 4 anni fa con la prima amministrazione Trump. Allora forse la resistenza fu ancora più decisa, ma gli stati blu, gli stati democratici, molti tra l'altro degli stati di confine, non tutti, ma molti, sono contrari chiaramente, no? Hanno politiche opposte a quelle di Trump, ed è significativo, forse non si sa abbastanza, che veramente le sacche più si accaniscono contro gli immigrati provengono da stati dell'interno dove c'è una presenza molto minore. Nelle grandi città soprattutto, e ripeto negli stati di confine, California, Arizona, Nuovo Messico, c'è più consuetudine a coabitare, francamente, e c'è meno francamente razzismo, no? Che spinge, che è l'impeto alla fine. Gli stati blu e molte grandi metropoli americane, Chicago, New York, Los Angeles, Boston, Seattle, San Francisco, si sono dichiarate città, circoscrizione, diciamo, santuario, quindi che rifiutano di collaborare con le forze federali preposte, no? La Guardia di Frontiera, adesso verranno arruolati anche l'FBI, la DEA per la droga, eccetera, altri corpi di polizia. È già avvenuto, ripeto, l'altra volta. Questa volta Trump si presenta più preparato e, ripeto, i consiglieri estremisti che hanno redatto i piani di governo, e molto più aggressivi, cioè sia l'amministrazione Trump, Tom Homan, che è un personaggio di punta, lo zar dell'immigration, che dirige le operazioni come un gerarca nazista, francamente, ha anche molto il physique du role, non fa che andare in televisione e minacciare governatori democratici, il sindaco di Chicago, che ha reagito molto negativamente a tutto questo. Homan ha detto che se non esiterebbe andare a casa sua a verificare se non stesse nascondendo dei clandestini ed agire di conseguenza. Siamo alle minacce dirette. E gli stati rossi, gli stati repubblicani come la Florida e il Texas, ne hanno subito approfittato invece per suonare la carica. Il governatore De Santis ieri ha tenuto una riunione con i sindaci di tutte le città della Florida, ricordando loro che è vietato essere santuario, e esortando tutti a collaborare al massimo con le retate di Trump. Il Tennessee ieri ha passato una legge, questo per darvi un'idea, che non solo prende questa la linea dura e assicura massima collaborazione agli sgherri federali, ma vieta non solo di essere un'amministrazione santuario, ma di votare nel Parlamento del Tennessee a favore di leggi, santuario, che proteggano gli immigranti. Cioè il voto dei deputati del Parlamento del Tennessee è criminalizzato. Insomma, stiamo passando molte linee rosse. Vi parlo da un'America che non si riconosce, francamente, no? Ci sono fenomeni qui tutti i giorni, ci svegliamo e c'è, no, questa specie di trasmissione in diretta del grande presidente che firma in diretta i suoi decreti. Insomma, siamo a un livello piuttosto bielorusso, ecco, e tutto questo è preoccupante.
Luca, io un po' in chiusura volevo farti una domanda doppia. Da un lato, diciamo, se oltre a questi attriti appunto a livello federale, a livello governativo che ci descrivevi, si possono segnalare anche, diciamo, dei tentativi un po' più di base, diciamo, di organizzarsi o in termini di solidarietà o in termini, diciamo, di anche aiuto concreto. Noi riprendevamo dagli articoli del manifesto che erano usciti negli scorsi giorni che appunto soprattutto nelle grandi metropoli, quello che dicevi prima, in realtà tutti gli intervistati che sono in una situazione di irregolarità denunciano grande paura ad andare per strada, quindi quello evidentemente è un deterrente, la paura di queste retate militarizzate, ma anche che insomma stanno trovando molta solidarietà che però non sa come esprimersi pubblicamente. La seconda domanda che ti farei è se invece ci puoi fare una breve panoramica rispetto alle reazioni che ci stanno essendo da parte dei paesi in cui vengono riportati i migranti regolari. Insomma, abbiamo visto che in Colombia timidamente il presidente Petro ha provato a dire che non avrebbe accettato i voli di rimpatrio, a cui è seguita subito una risposta da parte di Trump che ha minacciato di alzare del 25% i dazi sul caffè, quindi utilizzando la sua solita arma di guerra economica, mentre sempre dal manifesto prendiamo che Messico, Guatemala e Honduras hanno già implementato massicciamente dei programmi che loro chiamano, insomma, di reinserimento economico, con nomi anche abbastanza significativi e in qualche modo collaborazionisti: Volver a casa, Hermano vuelve a tu casa, eccetera eccetera. Quindi
il Messico ti abbraccia.
Sì.
Stanziando le tendopoli al bordo tra El Paso e Ciudad Juárez.
Sì, è chiaro che questi paesi sono in una posizione subordinata rispetto agli Stati Uniti per forza, in ogni senso, e sono in un certo senso obbligati. Io credo che Trump nel suo iniziale teatro abbia lievemente esagerato, no? La reazione della Colombia è stata indicativa, quella brasiliana anche. Poi la caratteristica di questo, ripeto, teatro simbolico parzialmente, è che poi è molto difficile valutare cosa è avvenuto poi, perché di quella guerra di 24 ore, no? Di parole quantomeno, fra Colombia e Stati Uniti, è stata immediatamente descritta da molti giornali come la vittoria di Trump, il Blitz, eccetera. Però a me sembra che in realtà i voli militari siano cessati. La Colombia ha accettato di riprendersi i migranti deportati, ma a me risulta che siano venuti dei voli colombiani addirittura a prenderseli a Del Paso, e allo stessa maniera io non sono certo che continuino ad arrivare ammanettati ed incatenati. Ripeto, credo che il grande pubblico designato fosse un pubblico interno per alcuni di questi grand gestes, diciamo. Poi vediamo, è chiaro che c'è la dinamica di forza è quella che è, con alcuni limiti, il Sud America è molto molto sensibile ai soprusi del Grande Fratello del Nord, diciamo, no? Per una storia secolare di invasioni, di eversioni, golpe e via dicendo. Quindi esiste un punto in cui il gioco non vale più la candela, salvo immaginare, non so, invasioni. Detto questo, per l'amministrazione Trump è importante far passare questo paradigma della guerra contro dei nemici, di cui per esempio da segnalare, no, la designazione ad organizzazioni nemiche terroriste, i cartelli della droga del Messico, che è molto vago, però potrebbe, per esempio, adesso l'esercito verrà spedito, è già cominciato ad arrivare nei pressi della frontiera, avvenne anche 7 anni fa, però rimasero molto in un ruolo di supporto, trasporto, non lo so, fornivano cibo agli agenti di frontiera, non più di questo. Una volta che passa la designazione di nemico terrorista, allora potrebbe invece esserci un'escalation. L'altra cosa è questa decisione estemporanea di riaprire Guantanamo e metterci 30.000 migranti, un'operazione molto complessa, costosissima, che però, ripeto, perpetua questa idea, no? Guantanamo è un luogo dove stanno i nemici pericolosi, i terroristi. La verità è che è un black site, è un luogo anche dove non vigono le leggi, è completamente extralegale, dove può succedere di tutto, una specie di piccola Libia privata, per usare, no, un parallelo degli Stati Uniti. Vediamo se questo avverrà. Se non avverrà, avrà comunque avuto un suo effetto. Tutto è un po' in divenire, è chiaro che è molto facile discuterne e non è che cambia la vita quotidiana per tutti. Se non sei un bianco, se hai la pelle del colore sbagliato, è tutta un'altra musica, la gente ha veramente paura e io sono già iniziati, ma prevedo che ci saranno. Ci vuole poco ad autorizzare le persone a mostrare il peggio di sé, no? E quindi ad istituire numeri verdi per la delazione dei tuoi vicini, questo tipo di cose abbastanza sinistre che, ripeto, portano a galla il peggio di una certa America.
Grazie Luca, ci risentiremo in seguito sugli ulteriori sviluppi.
Benissimo, buon lavoro. Ciao.
Ciao. Ragazzi. Ciao.